Ciao a tutti, la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo ogni giovedì da Radio Gamma 5 dalle 15 alle 16.30 e dalle 19 alle 20. Ricordo che grazie al nostro amico Franco moltissime di queste trasmissioni, cioè moltissimi anni, fino dal 2001 ad oggi, sono disponibili in internet, che trovate sull'indirizzo www.federazionepagana.com/radiopagana. Un'altra cosa appunto che sta prendendo il via, è una cosa in fase sperimentale che può essere interessante e che rappresenta, diciamo, nei nuovi media una cosa positiva. Claudio, Manuela, alcuni amici hanno avviato la pubblicazione di alcuni video interessanti dal punto di vista di quella trasmissione. E alcune delle famose conferenze che Claudio faceva sul Crociato dello Stregone vengono composte, ricomposte, adattate, adeguate anche per il corso televisivo internet. Perciò se voi andate su YouTube trovate un canale appunto dedicato al paganesimo, Stregoneria Pagana, in cui trovate alcune di queste conferenze, parte di queste conferenze, ad esempio di Claudio, tra cui la conferenza che spiega il significato del pentacolo, cioè della stella a cinque punte, e altre tematiche che lui aveva già affrontato sia in radio sia nelle conferenze che ho dato dello Stregone, le trovate appunto disponibile. L'unico problema temporale che appunto su YouTube è che i video non devono durare più di 10 minuti. E allora Claudio, facendo un tentativo di grande sintesi, si è attivato anche per cercare appunto di realizzare questi filmati, queste conferenze, queste presentazioni nel tempo appunto che il servizio richiede. Alcuni video sono già caricati, ce ne sono altri disponibili. Io ricordo sempre che c'è il video appunto di alcuni rituali Vic fatti nell'Alto Vicentino, c'è il filmato relativo al giorno pagano della memoria, che c'è anche il sito che è giornopaganodellamemoria.it, e con parecchio appunto materiale che ha a che fare con il ricordo di tutti quanti quei pagani o quei non cristiani che sono stati perseguitati e uccisi dal cristianesimo e che appunto è giusto ricordare. Trovate appunto anche questo filmato della prima celebrazione avvenuta appunto al Bosco Sacro, e trovate anche molto altro. Trovate un piccolo documentario su Ercole e uno sul Giuliano, l'imperatore Giuliano l'Apostata, come lo chiamano i cristiani. Come vedete, col passare del tempo, con la molteplice tecnologia, cerchiamo di fornire un po' tutto. Andate a visitare appunto questo canale video pagano su YouTube. Sono anche altri video sparsi, però dal punto di vista della pubblicità, della presenza, della frequentazione, YouTube è il più assiduo, il più conosciuto. Esiste qualcosa anche su myspace.com, ma MySpace è un fenomeno ancora non molto rilevato a livello italiano, anche se ha parecchie adesioni e parecchie persone ne stanno seguendo o stanno contribuendo. Comunque trovate, girate, usate internet, perché appunto serve. Questa è una cosa appunto che è partita di recente, che perciò appunto ancora in fase sperimentale deve essere assestata. E come sapete che esiste anche, andando alla radio, esiste anche un blog di Radio Gamma 5, che è radiogamma5.http://radiogamma5.blogspot.com, in cui tutti gli ascoltatori possono partecipare. E voglio ricordare che su questo sito c'è anche la possibilità, per chi non vuole firmare materialmente, cioè nel senso non vuole firmare sulla carta o non può sulla carta, c'è la possibilità di firmare la petizione per la libertà di scelta terapeutica che Radio Gamma 5 ha promosso. Esiste appunto un servizio, esiste il link sul blog di Radio Gamma 5, compaiono anche chi sottoscrive questa petizione. Logicamente non vengono accettate sottoscrizioni anonime, ma bisogna fornire dei dati, in quanto la sottoscrizione è una cosa di importante. Perciò chi non firma materialmente ha questa possibilità di firmare virtualmente o di far conoscere questa iniziativa. Io voglio appunto partire da questo fatto della petizione che Radio Gamma 5 ha lanciato per la libertà di scelta terapeutica. È un tema che un po' di pubblicità sta avendo a livello nazionale. Noi nel Veneto, per il fatto del dottor Rossaro, ci sono state parecchie informazioni, anche se l'informazione, diciamo, non è stata del tutto corretta, nel senso che si potrebbe ridire qualcosa. Però c'è una persona che vorremmo ricordare, una persona che noi non sappiamo quale fosse la sua visione del mondo, la sua visione religiosa della vita, ma che ha dato un contributo purtroppo di sofferenza e di dolore al ricordarci che la battaglia per la scelta terapeutica è una battaglia essenziale per i diritti delle persone, degli individui, della comunità. Io sto parlando di Giovanni Nuvoli. tutti quanti voi lo conoscete perché in televisione sono passate le immagini terrificanti della sua condizione. Sono passate appunto le immagini che si mostravano come lui viveva. Però era una persona a cui era rimasta ancora l'intelletto, l'intelligenza, la possibilità appunto di comunicare anche se in maniera molto molto artificiale tramite un computer. Però il suo intelletto era completamente sano. Si ritrovava in un corpo non certo in condizioni belle, ma in condizioni veramente tragiche, e questa persona aveva chiesto che gli fosse consentita di togliere la sofferenza. L'aveva fatto in maniera semplice, in maniera chiara, lo richiedeva perché per lui la sua sofferenza, la sua condizione era insopportabile, come è successo con Welby. Bene, in questo caso di solito per chi ragiona con il cuore e ragiona con la testa, con la propria testa, se una persona dice basta, non voglio più soffrire, quello che possiamo fare come persone è accettare questa situazione, dire c'è una sofferenza per chi rimane, c'è un dolore per chi vede queste cose, però non possiamo chiedere alle persone di soffrire perché ci piace vederle soffrire. E tutte quante le persone che hanno visto in televisione, in fotografia, no, nei vari video, Giovanni Nugli si rendeva conto che la condizione è umanamente insopportabile. Non si può chiedere di soffrire perché lo avvicina a Cristo, ma giustamente ha tutti i diritti di chiedersi di poter scegliere sulla sua esistenza. Perché non chiedeva che gli altri venissero soppressi, che gli altri venissero cancellati, che gli altri facessero la sua scelta? Diceva chiaramente: per me la sofferenza è troppa, voglio chiudere qua. Giustissimo, era un suo diritto, come era un diritto nel caso di Welby. Però questo gli è stato tolto, gli è stato vietato. Pensate che appunto Nuvoli non è morto come lui voleva, ha dovuto morire per libera scelta, ma morire di fame e di sete. Penso che ci siano morti che non dovrebbero succedere. Il mettere nella condizione una persona di morire di fame e di sete, penso che sia una delle condizioni peggiori che si possa fare. Non so quale sadismo ci sia dietro questo, o se volete lo so quale c'è il sadismo che c'è dietro queste cose, ma fingiamo di non saperlo, perché veramente non basterebbero tutte le parole, tutti gli insulti per dire a queste persone cosa pensiamo di loro. Però come si fa a chiedere a una persona di dire chiedi una cosa, la chiedi in libertà, la chiedi in coscienza, la chiedi con il tuo sentimento, hai una sofferenza che nessuno può negare, che è evidente, e noi preferiamo non aiutarti. Ed è quello che è stato fatto. Pensate ai medici che potevano permettere a Nuvoli di assisterlo, di morire con dignità, sono stati bloccati dai carabinieri. E sono stati bloccati questi medici dai carabinieri perché qualche magistrato ha mandato i carabinieri in questo senso. Io penso che le forze dell'ordine, e penso che tutti quanti ne siamo d'accordo, abbiano altre cose da cui seguire, che è quella di garantire ai cittadini la libertà e la sicurezza. Il pensare che in Italia si trovi una rapidità così incredibile, così forte, per impedire a una persona di fare liberamente la propria scelta e la propria esistenza, sia una cosa che sia veramente terrificante. Costringere una persona per poter sottrarsi alla sofferenza di dover morire di sete e di fame. Ed è questo che è successo. E nessun politico ha gridato allo scandalo, nessun politico si è arrabbiato, ben pochi hanno detto ma è possibile che questo accada. Nel caso di Nuvoli c'erano anche i medici pronti ad aiutare un paziente, dei medici che di fronte al fallimento della medicina, perché appunto la sua malattia era incurabile, la sua condizione non era certo migliorabile, lo avrebbero aiutato nell'esaudire il suo desiderio. Bene, un magistrato ha deciso che doveva lasciarlo morire di fame e di sete. Ma allora c'è da fare un passo successivo, c'è da domandarsi qual è la logica che sta dietro a questo. Qual è il sadismo che pervade certe scelte, certe decisioni? Noi sappiamo che Nuvoli, che Welby non sono potuti morire o sono morti con difficoltà, sono morti aggiungendo giorni di sofferenza alla loro esistenza, perché esiste un qualcuno che dice di rappresentare Dio in terra, che si dice tutore della vita e che dice che gli altri devono soffrire. Questo logicamente deriva da una visione cristiana. Esistono altre visioni religiose, noi lo diciamo sempre, l'ebraica e la musulmana, ma purtroppo in Italia, se esiste una religione che riesce a imporre dogmi assurdi, follie, che provoca sofferenza, è la religione cristiana. Welby non è certo morto per i principi islamici o per i principi ebraici, anche se derivano dal monoteismo, ma sono morti perché esiste un qualcuno che dice di rappresentare Dio e qualcuno che dice che è la sposa di Cristo, che impone agli altri di soffrire. Allora dobbiamo fare un passo avanti e dobbiamo chiederci se è giusto che ancora ci sia permesso che la Chiesa possa esprimersi, possa imporre la società. E questo è un problema veramente grave, perché come è umanamente comprensibile, come può essere giustificato il fatto che per difendere la vita si obbliga una persona che non vuole più soffrire a morire di fame e di sete? E logicamente, visto la sua sofferenza, la sua morte, a Nuvoli è stato concesso il funerale religioso, cosa che non è successa con Welby, perché Welby aveva avuto una parte più attiva. Ma allora possiamo accettare che esista una religione che l'unico scopo è portare avanti la sofferenza? Una legge sull'eutanasia, sulla morte, sulla libertà di scelta terapeutica è un diritto dei cittadini. Noi come persone apparteniamo a noi stessi. Nel momento in cui non siamo di danno o non procuriamo danno agli altri, dobbiamo poter disporre della nostra esistenza, di fare le nostre scelte. Non possiamo essere sottomessi a nessuno. Un'altra persona può dire di non condividere le nostre scelte, di non approvare le nostre scelte, ma non ci può imporre, in base alle sue follie, alle sue perversioni, alle sue logiche, di non disporre della nostra esistenza. E quando alle persone viene tolto il diritto di disporre della propria esistenza, significa che la libertà non esiste più. Quando qualcuno dice che gli altri devono soffrire, significa che si può darsi anche il diritto, chi dice questo, di provocare agli altri la sofferenza. Ma perché questi cristiani, questi cattolici vogliono sofferenza? Perché loro non pensano alle persone o alle comunità, agli individui, ma pensano alle persone come dei peccatori che devono soffrire. E ora, finché noi avremo in giro religioni del tipo monoteistico che pensano questo, significa che, pensando alle persone non per persone ma come peccatori, per eliminare questi peccatori saremo disposti a qualsiasi cosa. Sarebbero disposti, ben contenti, anche a riaccendere i roghi. E visto che i roghi per il momento non possono riaccenderli, utilizzano, quando possono e vuole possono, con grande divertimento, la sofferenza degli altri. E questo è un discorso che deve essere presente, perché è inutile dire, ma come qualcuno dice, ma io non seguo la Chiesa. Purtroppo è la Chiesa che ti insegue, che ti perseguita, che ti corre dietro, che vorrebbe in tutte quante le maniere, in tutte quante le possibilità, obbligarti a fare qualcosa. Nessuno di noi potrebbe immaginare e pensare di prendere un sacerdote e di imporgli qualcosa. Gli si può imporre di non essere certamente un pedofilo, di non avere bambini da violentare. È certo che non potremo mai metterlo nella condizione di violenza. Gli lasceremo sempre una libertà di esistere e di pensiero. Però ricordatevi che un cristiano, un cattolico, un ebreo, un musulmano vedrà sempre in voi un infedele. E quando si comincia a scegliere le persone o a discriminare le persone non perché si comportano bene, ma soltanto perché la loro testa è riempita, svuotata o deformata da qualche principio religioso, le cose cominciano a mettersi male. Purtroppo i monoteismi in tutte quante le direzioni, in tutti quanti i sensi, stanno facendo questo. E conviene appunto che ognuno rifletta su questo, perché se noi vogliamo fermare questa violenza, questo monoteismo, i roghi che qualcuno sta già tastando la legna, non saranno certo gli altri a fermarlo. Dovremmo essere noi, con la nostra coscienza, con la nostra individualità, con la nostra volontà, con il nostro desiderio di fermarli. E sapete che più i giorni passano e più la nostra società viene deformata dai principi cristiani, più il principio monoteistico si introduce e più sarà difficile combatterlo. Perciò cerchiamo, se vogliamo, mantenere la nostra libertà, la libertà di disporre della nostra esistenza, perché ricordiamoci che sono soltanto i cristiani e i monoteisti che vogliono disporre delle vite degli altri. Mai nessuno prima del cristianesimo, del monoteismo o di Cristo pensava di occuparsi degli altri, pensava per se stesso. Poi sì, le società potevano cercare di imporre un loro potere, ma questo rientrava in un altro campo. Soltanto col monoteismo si è posto la necessità da parte loro di dominare qualsiasi persona e qualsiasi cosa. E questo appunto è un pericolo. Noi da questa radio, da questa trasmissione, sono anni che lo ripetiamo, e purtroppo gli eventi drammatici ci danno ragione. Allora, finché tutti saranno pronti a inginocchiarsi davanti a un crocifisso, sapete che le persone che dovranno morire e soffrire saranno sempre molte. Allora c'è la scelta che chi cerca di mantenere la felicità e chi vorrebbe imporre la sofferenza. Da che parte stare io non ve lo dico, ma io affido la scelta al vostro cuore. Bene, sentiamo le telefonate, sono i telefoni che stanno suonando. Sì, pronto? 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 No, niente, questa è proprio... No. Sì, pronto? 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 Niente, è caduta. Niente, era ovvio... Probabilmente, dico, beh, le linee sono aperte per chi vuole intervenire, 049 700 700 e 049 700 838. Sì, pronto?
Sì, ciao, sono Marco. Sì,
ciao Marco.
Senti, il concetto del discorso della sofferenza, che secondo quello che ti disincadite, insisti, la Chiesa... Sì, insomma, lavorerebbe a tutti i costi.
Perché rende simile a Cristo.
Ecco, ma adesso mi credito, se mi teleso, per esempio, quello che pensa uno che dentro la Chiesa si diventa anche Papa,
sì,
e che l'aveva addirittura con i preti, quando c'era Vescovo che raccomandava i preti, il che diceva, noi preti, il dice, va bene che ti fa ridere anche questo, sì, ma comunque quello che mi interessa è l'argomento della sua sofferenza. Noi preti siamo mandati per consolare e per alleviare il dolore, non facciamo i doloristi, senti qua, non esaltiamo il dolore. Dio, dopo il dice, segue, Dio non vuole mai la sofferenza dell'essere umano. No, fermo. Questi sono concetti, per esempio, che l'uno che neanche ha fatto ora, imporli, tra virgolette, imporli, perché dura 33 giorni, ma però... Dentro la Chiesa, che senca chi che ragiona, Francesco.
Assolutamente. No. Cioè, il fatto che uno sia dentro la Chiesa significa che ha rinunciato a pensare, a disporre della propria intelligenza.
Questo per me pensava già abbastanza. Anche
no, pensava. Cioè,
proprio come ti.
Cioè, ma vedi quando, ma tu non hai ancora capito la teologia. Quando dice noi sacerdoti non siamo doloristi, ha detto una cosa giusta, perché il dolore per cristiani viene da Dio. Soltanto Dio ha diritto di imporre la sofferenza. Ti faccio un esempio.
Io non riesco a capire come mai che lui associa la sofferenza con come un pegno da pagare per riscattare la propria colpa, il proprio peccato davanti a Dio. Questo non so ben capire. Perché?
Come lo capisco chiarissimo. Scusa, perché per loro la condizione umana è sempre una condizione indegna di peccatori. E siccome tu non ti sottometti mai abbastanza, sei un peccatore.
A meno che sta dentro, Francesco, tentiamo di ragionare con la testa questa gente qua. Mi dica, la sofferenza è un qualche cosa di mio proprio personale?
No, la sofferenza è Dio che la vuole, è Dio che la impone, è Dio che la applica.
Questo si pesa ancora.
Ma sì, è la logica cristiana questa.
Sì, ma tanto se è vero, se ti dopo ti dici, ma mi è andato tutto storto qua, ora sì, chi sei che sei? Se è Dio che vuole questo, ora no, e ti dice no, non sei Dio. E ora se il tuo peccato è la conseguenza del peccato che ha portato l'uomo a vivere in questa condizione per cui il cancro si è morto a qua, no?
Sì, ma guarda, se tu entri nella teologia è roba da pazzi. Tu sai, cioè, a me non interessano i ragionamenti teologici, mi interessa applicare e capire qual è la conseguenza di un tuo principio. Cioè, tu mi puoi benissimo avere alle tue spalle una valutazione da tre cani o da due pagine o da una riga, però vedo le tue conseguenze.
Giusto.
Quando, scusa, a Nuvoli vandano i carabinieri perché per lasciarla morire di fame e di sete quando potremmo morire in una maniera diversa, perché l'hanno fatto? perché Nuvoli era un delinquente, perché Nuvoli era un rapinatore. No, eppure il magistrato si è mosso per impedire questo. Allora, a me non interessa che uno vada a camuffare con mille parole, con centomila parole, io so le conseguenze. Cioè, quando appunto Guelbi, pur essendo devoto, chiede il funerale, dice no, perché ha disposto della sua vita. Ma è chiaramente che il principio, ti raccontano qualsiasi cosa, però di ingannarti. E il problema è che noi stiamo qui a dargli retta, a pensare che abbia una credibilità. Noi dobbiamo prendere l'immagine cattiva di Gesù Cristo e buttarla nella spazzatura. Perché è su quella parola, perché tu di Dio non hai tanta paura, ma tu hai paura della figura di Cristo, della sua predicazione, delle sue parole. E siccome lui è morto soffrendo, tu lo devi ricambiare soffrendo.
Sì, sì, ma
ed è una, questa è la perversione.
E de fondo, Francesco, adesso non stiamo adesso, de fondo però mi sono convinto che la maggioranza della gente che si reputa cristiana, che tenta di vivere all'interno di questa, tra virgolette, educazione di cacciapace, la maggior parte di questa gente quasi, tra virgolette, in crisi profonda, cioè non si concilia più l'esperienza della propria vita
perché il cristianesimo
con l'esperienza religiosa o con la realtà del Cristo che intende.
Ma il Cristo è un mostro, cioè, tu non potrai mai adeguarti alle parole di Cristo, perché il Cristo dice delle parole cattive, è un malvagio e va contro l'istinto della vita.
Io non penso neanche che Cristo sia, penso che chi che ha cacciato in mano, io che ha fatto di
no, ma scusa, ma tu lo conosci di persona,
Mi stamattina ho detto che Cristo in croce che ha bestemmia.
Ma prima di tutto non l'hanno mai messo, cioè, sta attento, sto Cristo buono che tu dici che esiste, dove l'hai incontrato? L'hai trovato per strada, l'hai trovato al bar, ti ha chiamato a casa e ti ha detto: senti, io sono il Gesù buono, ti dico questo. Cioè, dove l'hai trovato? Lo hai inventato te, perché di fronte alla mostruosità della figura di Cristo dici: ma è impossibile che io sia così sottomesso, ti devi inventare. Cioè, è un palliativo, è quando uno ha un dolore prende un antidolorifico dolorifico e questo dolore riesce a farlo avanti camuffandolo col discorso del Gesù Cristo, ma in realtà tu non sei più capace di toglierti il dolore, usi un medicinale per sopprimere il dolore, ma il dolore rimane. E allora il fatto che tu dica che c'è un Gesù buono, che non è mai esistito un Gesù buono, perché Gesù è soltanto malvagio e cattivo, ti permette di tirare avanti, di sentire un po' meno dolore. Ma il tuo Gesù buono dove mai l'hai visto? Cioè, non è che nei fumetti l'hai visto, esiste un Gesù buono.
Buono, sta a metterlo come il Santino, il Gesù buono, insomma, il Gesù buono. Se ti te leggi il Vangelo ti tiri fuori quello che ti vuoi.
No, basta attento.
Nella vita di Gesù, così fatti che.
Quali?
Ha preso anche a frustate la gente del Tempio.
Complimenti. Scusa, quando c'è il mercato Cittadella, vai al mercato Cittadella e prendi frustate le gente. Perché sono davanti alla chiesa, va bene? Poi vediamo cosa succede.
Attento.
Scusa, perché io devo prendere una frustata di qualcuno che fa un qualcosa che ha sempre fatto quando non ha provocato danno?
Sì. Comunque dai, visto che
quando Gesù dice chiaramente la parola delle mine, prendete coloro che non vuole che regnasse di loro, sgozzateli davanti a me, è chiaro cosa vuole dire, cioè nel senso che lui dà sempre un ordine di uccidere le persone.
Ma, Francesco sta dentro.
Sì.
Come fai tu dire che, cioè Gesù racconta una favola, tra virgolette,
è peggio ancora.
Educativo,
piano.
Guarda, scusa, se che fa dire qualche cosa a un personaggio che
ma è peggio ancora. Marco, ti faccio, vedo che tu in teologia sei poco ferrato. Ti faccio un esempio importante. Sì. Lui non ha detto io ho fatto questo, o fate questo perché ve lo dico io. Lui ha fatto una cosa peggiore. Se io dico io ho fatto questo, ho avuto questo comportamento e questa azione, significa che è mia soltanto. Ma se io ti dico guarda che un tale ha fatto questa cosa, significa che io e te possiamo fare la stessa cosa. Cioè, il meccanismo perverso della teologia è questo, perché se lui dicesse io sono figlio di Dio e ho fatto questo perché figlio di Dio, è stato lui figlio di Dio, perciò lo fa verso lui. Ma quando dice esiste un tale che ha fatto questo, significa che dice guardate che potete farlo anche voi questo qua, lo potete fare perché ve lo ordino io.
Ma
non è una forzatura, in teologia non ti vedo ferrato. Questa è la logica, cioè è la logica folle, perversa, cattiva, malvagia, ma veramente una follia. Cioè, i cristiani sono dei folli. All'inizio, quando i primi antichi li trovarono, dicevano ma voi siete di pazzi, siete di folli.
E ora quando si è inventata la parabola del figlio del prodigo, quella che c'è entrata giusta.
Ma che l'ha c'entrata malissimo, un esempio negativo al massimo. Anche il buon samaritano è una parabola negativa.
Mi penso che sia uno dei più belli.
Ma non è una delle più cattive, perché dice...
No, lui ha liquidato, no?
No, è stato in borsa, parliamo di figlio prodigo, disse chiaramente, un padre è stato talmente cattivo, talmente feroce, talmente incapace di educare un figlio, che un figlio si arrabbia e se ne va via. Questo figlio non ha avuto educazione, non ha avuto formazione, non ha avuto niente, e non è capace di vivere da solo, e deve trovare il padre. Cioè, scusa,
non è capace di vivere da solo.
Scusa, se avesse avuto un'educazione dal padre corretta, se fosse stato un buon padre, l'avesse educato e formato, avesse stata una cultura.
Questo... No, ma il fratello è rimasto col padre.
Sì, ma sta attento, allora significa che ha allora ha reso un figlio. Scusa, peggio ancora, perché un figlio non è stato capace di conquistare la sua autonomia. Quello che ha cercato di provare la sua autonomia non è stato capace di essere autonomo. Perciò è il massimo del fallimento.
No, il figlio quando va via non accusa il padre di niente, gli dice anzi, dammi quello che mi aspetta.
Scusa, certo, ma perché è il desiderio di rendersi liberi?
Vabbè, ora
ma gli dà soltanto degli strumenti tecnici, non gli ha dato quella cultura, quella formazione.
Comunque,
e poi io ti ricordo una cosa, cosa va a fare il figlio del prodigo? Cosa si riduce a fare il figlio del prodigo?
Soldi con i prostitute.
Bene, una volta che li ha finiti cosa fa?
Mangia i ghiandi dei porci e dopo lui torna a casa.
No, ma cosa fa anche lui a un certo punto il figlio del prodigo?
Basta, capisci di aver sbagliato.
No, cosa va a fare? Va a fare il guardiano dei?
Sì, dei porci.
Complimenti. E secondo te dice niente questo?
Ma se fosse rimasto col suo
padre, secondo te guardiano dei porci cosa significa?
Cavoli del soffiore, che ha fatto lui?
All'interno della Bibbia, cioè tu che sei un lettore della Bibbia, mi meraviglio.
Sarà il lavoro più umiliante che...
Scusa, come può essere più umiliante? Ma scusa, gli ebrei non potevano tenere maiali. Dove ha trovato qualcuno che desse lavoro come guardiano dei porci? Dove l'ha trovato questo lavoro qua?
È andato a vivere in una regione lontana, probabilmente che c'era uso i costumi di altri popoli dove si andava a vivere.
Ma scusa, perché la Bibbia ti dice che lui ha speso i suoi soldi con le prostitute e poi è andato a fare il guardiano dei porci? Ti devo pensare.
Il mestiere più antico del mondo, cos'era anche allora?
Ma come sai che la Bibbia non è costruita a caso, costruita sulla sottomissione. Perché dà questo particolare? Cioè, potrebbe dire ha avuto una visione dissoluta, ha sbagliato, no, sottolinea che ha speso i soldi con le prostitute e che è diventato guardiano dei porci. E soprattutto sottolinea che mangia le ghiandole.
La prova del 9, che te te sbagli.
Il buon samaritano è un altro esempio negativo di Gesù.
Dopo ti dico quello del buon samaritano. Quando lui torna, il figlio torna, il padre non lo ritiene responsabile di nessuno.
Sì, perché dice, ti ho sconfitto, ti ho vinto. Se non sei capace di vivere senza di me, di conseguenza ti ho vinto, si fa la festa per la vittoria. Cioè, dice, vedete, io sono talmente bravo, ti dimostro che sei veramente una nullità. E di conseguenza, vedi, hai bisogno, ti do anche da mangiare. E siccome ti ho vinto, festeggio.
Te magno e regge, se vengo.
Perché?
Il figlio del prodigo, uno dei
e uno dei peggiori. Come buon samaritano.
Se mi sbagliassi e che avessi mio papà e mia mamma che mi aspetta a braccia aperte e dice, guarda che testone che dici.
Ma piano, un discorso è un rapporto familiare. Ma qua, prima di. Descrivi il fallimento esistenziale di un uomo, descrivi il fallimento di un figlio.
Il buon samaritano, Gesù mi è simpatico perché liquida, facendo passare il prete, liquida la religione di quel tempo.
Ma non è liquida, anzi fa peggio ancora, perché dice, sta attento, il buon samaritano,
e lo Stato di quel tempo.
No, il buon samaritano è un'altra cosa ancora peggiore, perché lui dice, esisteva un tale che ha... di sua spontanea volontà, senza che abbia sentito le mie parole, o le mie prediche, o le mie panzane, di istinto, di cuore, di pressi prende cura di un qualcuno che ha bisogno. Cioè, il buon samaritano non esegue l'ordine di Gesù di essere buoni con il prossimo. Lui dice, perché io vi ordino di amare il prossimo, dovete farlo, ma non perché lo sentite, non perché appartiene alla vostra cultura, non perché è il vostro sentimento, perché cioè lui va contro il vostro standard, perché gli dice...
Gesù alla fine che dice al dottore della legge, e che dice... Chi si è fatto prossimo a quello che era stato aggredito dai banditi? Non gli dice.
Sì, ma vedi, lui alla fine dice chiaramente che è lui che ti ordina, è lui che ordina di amare il prossimo. Perché si pensa lui a odiare gli altri, a odiare tutti, a odiare l'umanità.
roba troppo fine per te.
No, non è fine, è chiarissima. Perché capito, quel buon samaritano è già una critica, per dire, questo qua no, voi non potete essere buoni con gli altri,
no,
perché avete un cuore buono. Voi dovete essere buoni con gli altri, perché io vi ordino di amarli, perché a odiare l'umanità ci penso io, perché lui vuole anche il diritto unico di odiare l'umanità, li so voglio prendere per lui. Voi dovete sempre amare il vostro prossimo, perché dovete soltanto, solo io posso uccidere, io posso sottomettervi, io posso portarvi al macello, ed è questa la predicazione, ed è di fatto questa è una critica al buon samaritano, proprio perché dice, perché tanto il buon samaritano non dice che lo fa, lui Gesù dice che il buon samaritano non fa questo perché segue la religione, ma perché ha visto la persona, cioè vuol dire che era capace, cioè, dice io vi ordino di amare il prossimo,
no,
che è un'altra cosa, sì,
no,
voi dovete amare il prossimo come voi stessi,
no, perché all'inizio del dialogo fra quello di Alegge, il dottore di Alegge e Gesù, che dice, se Gesù che dice a st'altro, perché che altro che ha detto, quali sono le leggi più grandi, e ora Gesù che domanda a lui,
sì,
e ti che tu sei dottore di Alegge, cosa sei che te sei in te, e lui che dice ama Dio con tutto il tuo cuore, tutto, e
ama Dio,
ama Dio. Non, Gesù non dice niente, Gesù,
allora,
solo, alla
tu
fine,
devi sempre accettare, ma perché viene, scusa, perché
hai risposto bene, fa altrettanto e vivrai,
attento,
dice così, non che
allora, lui dice chiaramente, dà la condizione che devi amare Dio,
se l'altro che dice a Gesù, ma chi è il mio prossimo, a quel tempo là, gli ebrei pensavano che il prossimo era in modo concentrico, cioè gli facevo al centro mino e dopo il mio prossimo era me papà, me mamma, me moglie,
sì, sì, sì. Ma allora logicamente erano tribali. Ma Gesù dice io devo odiare tutto il mondo. Cioè non volete più limitarvi a odiare gli altri, nel senso che il diritto di odio, di sottomissione mia appartiene soltanto a me. E di conseguenza voi dovete essere uguali agli altri, perché io sottometto tutti.
Francesco, te che hai letto un'altra roba.
No, ho letto che sei chiaro.
Spazio,
ciao. Questo appunto è un discorso importante, difatti su questo qui proprio si può anche riagganciare un'altra cosa che viene usata in positivo e che in realtà non è positiva, che è il discorso che molti fanno, che dicono date a Cesare quel che di Cesare, date a Dio quel che di Dio, e non si può dare una cosa a Cesare e una cosa a Dio. E infatti su questo argomento proprio è intervenuto recentemente una pubblicazione interessante di un libro di Manuel Severino che dice a Cesare a Dio, guerra e violenza incontro luce, e anche qui chiaramente Dio, Gesù, pretende per sé tutto, di conseguenza non è disposto a dare niente a Cesare, e anche perché quello che deve essere dato a Cesare va tutto quanto a Cesare, cioè va tutto alla società. Ci sono delle telefonate, poi affronteremo anche questo discorso che dà della dimostrazione della cattiveria di Gesù. Sì, pronto?
Pronto?
Sì?
Francesco?
Sì, ciao.
Ascolta, non parlate.
Pronto? Va bene, ci sono i telefoni hanno avuto problemi anche prima. Allora, dicevo, ora ci prendiamo un po' di minuti per quanto riguarda anche il discorso di date a Cesare quel che di Cesare, date a Dio quel che di Dio. E dice chiaramente nella quarta di copertina, lo Stato, cioè Cesare, non è quindi un'istituzione in cui possono capitare accidentalmente di trovarsi in guerra. Dio è il tentativo fallito di sottrarsi alla logica della violenza. Anche Dio, come lo Stato, è padre della guerra. A Cesare, a Dio, significa dunque dare a ciascuno dei due ciò che gli è proprio, ma ciò che è proprio di entrambi è lo stesso, cioè quello che viene chiesto non può essere separato, o si dà a Cesare o si dà a Dio. Il loro aprire lo spazio alla distruttività estrema. E su questo argomento di date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quello di Dio, vi leggo una parte di un'intervista che è appunto sull'argomento che ha rilasciato Emanuele Severino. La domanda era questa qua, dice, il suo libro A Cesare a Dio le definisce il cristianesimo come quella alienazione che poi caratterizza la storia dell'Occidente. In che modo dobbiamo intendere questa affermazione? Risponde Emanuele Severino. Ho cominciato con la parte più difficile. In tutta la storia dell'Occidente c'è la convinzione che l'uomo e le cose siano caduchi, precari. Dice il Vecchio Testamento, Adamo è polvere e tornerà ad essere polvere. È il vecchio Dio a dirlo. Ecco, si tratta di capire che qui sta l'alienazione nel pessimismo estremo col quale anche il cristianesimo, come tutte le altre forme della cultura occidentale, pensa l'uomo. Quindi la critica che dal mio punto di vista viene rivolta al cristianesimo non è una critica riduttivistica, dove io mi schiero con coloro che dicono c'è soltanto il mondo. No, c'è di più di Dio, c'è qualcosa di più di Dio. E questa è una cosa importante, perché lui si fa riferimento alla tecnologia. Dice sempre Severino: tutte le frasi evangeliche sono nella situazione, ma c'è un'altra frase di Gesù che può illuminarci. Non si possono servire due padroni. Ora, per quanto ogni frase è da interpretare contestualmente, il non poter servire due padroni è il segreto della frase: date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Cioè, Gesù può pensare che il vero credente dia a Cesare qualcosa che è contrario a Dio? E questa è una domanda. Gesù può pensare che il vero credente dia a Cesare qualcosa che è contro Dio? E allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non è soltanto la Chiesa attuale che è politica, ma è Gesù che originariamente dice: attenzione, il politico, la politicità deve essere intesa in modo tale che non si dia a Cesare quello che è contro Dio. Allora l'istanza politica è immanente nel messaggio di Gesù. Lo Stato non deve essere allora contro Dio. Quando incominciamo a dire questo, incominciamo a dire: allora, se uno Stato c'è la violazione dei diritti di Dio, la violazione non può essere lasciata vivere. Perché lasciarla vivere? Sarebbe tollerare che nello Stato ci sia la violazione. Ma cosa vuol dire non può essere lasciata vivere? Vuol dire devono essere delle leggi che impediscono la violazione. E quindi, siccome non ci sono leggi, se non ci sono sanzioni, ci devono essere sanzioni che puniscono la violazione delle leggi. Quindi ci deve essere uno Stato che sanziona un comportamento contrario al cristianesimo. Che la Chiesa, di fronte a queste conseguenze, si tira indietro e cerca di evitarlo, questo l'ho sempre conosciuto, l'ho sempre detto. Ma che il pensiero della Chiesa, del cristianesimo e di Gesù sia sib permissum, cioè tralasciato a se stesso, conduca a questa conclusione e quanto sostengo. E questo veramente dice chiaramente: i cristiani non possono tollerare che esista un qualcosa che sia al di fuori di Dio e perciò impongono agli altri la loro volontà. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Ciao Francesco.
Ciao. Bene?
Ti guido, avevo prenotato la telefonata perché prima non sono riuscito.
No, ma di fatto ho avuto dei problemi con i telefoni, sì, anche all'inizio, cioè proprio.
Sì,
dimmi tutto,
sì,
comunque Ivano.
Ma dice che sei un fieto, che un figlio come che.
Sì, no, ma di fatto purtroppo speriamo con la sede nuova di risolvere questi problemi. Sì, dimmi sì. Tutto, Ivano.
Sta dentro, vado fuori a parlare. Beh, siamo sempre là comunque su Giovanni Nuvoli, no?
Sì.
La Repubblica, che è un articoletto che il prete in chiesa sua predica ha detto, tra virgolette, schiodato da una croce dopo 7 anni. Dai, se tu hai il merito, vedo capito, sì, di averlo liberato dalla tortura dopo 7 anni, e ora chi praticamente
dopo averlo fatto morire di fame e di sete,
io guardo, io fermo là,
sì.
E dopo io dico schiodato da una croce dopo 7 anni. Dopo che sei l'attico detto la colonina, ma a suo spazio, comunque. Niente, l'ultimo, non so se hai sentito Rai 3 oggi.
No.
Niente. L'ultima notizia, ieri era una notizia, l'ultima Rai 3 Veneto. Niente, un prete in Perizoma, in spiaggia, che ha seguito un ragazzo, un voce, insomma, essere comunitario, fino a largo, un poco a largo. E insomma, là lo ha tentato, non ho capito bene, oppure e le suo padre l'aveva visto, o suo padre il voce l'aveva visto, no, la scena, scenda là e si adrio proprio, si adrio stuprato, insomma, e dopo ha chiuso l'articolo, non ho capito bene cosa che è successo adesso.
Beh, comunque vedremo la segna stampa cosa ci dirà di questo.
Sì. Dopo ne va pedito nazionale.
Che ti puoi immaginare che un sacerdote che viene preso in una condizione del genere?
Per Perizoma, cioè le partite proprio per Perizoma, ma...
Sai, è come il famoso il prete trovato a Vicenza nei gabinetti della stazione con un bambino che viene messo agli arresti domiciliari e poi in tribunale viene assolto perché il fatto non sussiste.
Sì, e dopo... E dopo tutti quanti su a cosa scrive il Papa, cioè tutti quanti intorno ai cardinali, ma gente, vi fidevo a mandare i vostri putei a 5-6 anni intorno che la gente ha, ma siamo dire dai numeri, dopo le notizie che sentì, i processi che adesso dire viene fuori a Rignano, a Giove, non riesco a capire.
Ma le persone che fanno parte del gregge sono disposte a qualsiasi cosa,
sì,
anche
ma dopo, un orgoglio, oh, che si è visto mi ha dato a mano, e che ha di teatro, e che ha passato il fiore, ma che fuori di testa di questa. Ma cosa hai dentro sul cervello?
2000 anni di cristianesimo hanno fatto questo ed altro, insomma.
Sì, beh, ormai c'è ancora dentro, diciamo, un piccolo mondo, ruggine da scalfire, cioè, capito, che, sì, che non riesce ancora a venire fuori, a prendere un acido che sfonde questa cella.
Quando uno è sottomesso, non si potrà più liberare,
paura, no?
Nel senso, o scegli la libertà o scegli la sottomissione. Una volta che hai fatto questa scelta è irrevocabile.
Cioè, quando che per esempio dice Dio, dice che dà il corteo a Abramo, se succedesse una roba del genere nel suo Lorenzago, se un papa che dice il corteo occupa tuo fio, questo qua lo occupa,
Sì, sì, no, ma la gente è sotto. I monoteisti di tutte quante le razze, di tutte quante le varianti, farebbero qualsiasi cosa pur di ottenere il paradiso almeno, e la salvezza eterna.
Almeno nel pensiero.
Sì, sì.
Veramente, cioè, dopo aver visto l'orgoglio da aver dato a mano e negare guardà.
Beh, sai, le pecore sono sempre contente quando il loro pastore le guarda.
Esatto, le guarda, esatto, sì. E con l'occhio le guida.
Esatto. Grazie, Ivano.
Ciao,
ciao, ciao. Sì, pronto? Pronto?
Ciao.
Ciao.
Ciao, sono Paolo, il presidente.
Ciao.
Non il presidente della radio.
Sì, sì, ti ho riconosciuto, Paolo.
Vadi bene, non il presidente della radio.
Dimmi tutto, Paolo.
Abbasso un po' la radio.
Sì, perché mi fa un po' di rimbombo. Sì.
Abbasso la radio, non il presidente della radio.
Di Fabio Pantani.
Ricopro una carica molto più ambita.
Dimmi tutto, Paolo.
Sono infatti il presidente onorario dell'associazione Marco Pantani.
Però tu sei anche un grande lettore degli antichi classici.
E sono pagano politeista. Marco, telefonata di prima, cos'è che tende alla vita? La vita tende al piacere o alla sofferenza? La vita tende al piacere e ti sfido a dimostrarmi il contrario. E cos'è che ti offre il piacere? Ti offre il piacere Gesù Cristo, il piacere, il paradiso, la vita dopo la morte. Ah, Marco! Salemo se chiaro.
Vabbè, dai, comunque, Paolo, non facciamo una polemica, cioè stiamo più su in generale, cioè nel senso, purtroppo Marco, sai, è stato deformato dalla teologia.
Allora,
però facciamo una cosa più generale.
In generale, hai ragione Francesco, mi prego. Allora, facciamo un discorso in generale. Il cristianesimo ti offre il piacere. E cos'è il piacere? Il paradiso dopo la morte, no? Perché questi cristiani si cagano addosso, letteralmente si cagano addosso, hanno paura di fare vermi, dopo la morte. Parliamoci chiari, cristianucci, avete paura di fare vermi! E per cui tendete, come? E vi sfido a dimostrare il contrario, che la vita tende al piacere. Come le piante tendono al sole, che è la vita, la fonte della vita, no?
Sì.
Allora la vita tende al piacere e voi cristiani, cristianucci, tendete al piacere, non alla sofferenza. E il piacere chi è che ve lo offre? Gesù Cristo di Nazareth, il cattolicesimo. Allora noi pagani cosa diciamo? In realtà il piacere ce lo dobbiamo conquistare noi. È difficile studiare il Timeo, il Procaura, tutto quanto il corpus aristotelico, tutte quante le opere dell'antichità. È più facile trovare la pappa pronta nel Vangelo, che ti offre il Vangelo, Gesù, il buono, eccetera, eccetera. In realtà, ripeto, il piacere ce lo dobbiamo conquistare noi e far sì che il piacere coincida e far sì che il piacere diventi uno strumento di conoscenza. Ecco Francesco, sei d'accordo?
Sì, sì, no, ma infatti il piacere è la base della vita, cioè nel senso la sofferenza è soltanto una cosa che viene imposto, e soprattutto proprio perché con la sofferenza si possono dominare le persone. Quando soprattutto togli la felicità, il gusto, il desiderio, quello che fanno i monoteisti, perché qualsiasi cosa può essere peccato o tentazione, sicuramente crea delle persone infelici, e creando la infelicità le puoi dominare, le puoi controllare.
Bene, e con questo mi riallaccio nella realtà, nella sfera quotidiana. Per esempio, adesso c'è la moda dello squiz, no? Al sabato sera qui a Bassano si tengono le lezioni dionisiache, insegnare alla gioventù a bere, cioè non che il bere sia un mero piacere, così, hai capito? Un pseudo piacere cristiano, no? Il senso del peccato, la gioventù che ha il senso del peccato, allora, ma che il bere diventi veramente uno strumento di conoscenza, e per questo riallacciarsi alla conoscenza, al retaggio, alle radici delle nostre radici. Per esempio, come diceva il nostro padre Orazio e il nostro padre Omero, e ti cito qua, Francesco,
sì?
Laudibus arguitur vinus vinodus Omeros, si arguisce dalle lodi del vino un Omero avanti del vino, cioè di una nostra divinità, Dioniso,
esatto.
Marco per i romani. No. Vina fere dulcis oluerunt mane camene. Si percepisce che le camene, che erano il simmetrico, cioè il corrispettivo delle muse greche, le camene, quasi olezzavano di vino di mattina. Forum mandabo sitis, adimam cantare severis, dice sempre Orazio, il divino Orazio, al forum, cioè agli affari del forum, manderò sitis, i secchi, cioè gli astemi, adimam cantare severis, ma toglierò la facoltà del cantare, cioè del poetare, cioè l'ispirazione divina. L'ispirazione divina, quos me bacche rapis tui, in che modo o bacche tu mi rapisci, diceva Orazio, il divino Orazio. Allora, e si riallacciano al plenam deo, cioè l'invasamento del Dio, citato sia da Virgilio, da Omero, da Eschilo, da tutti i classici greci e latini. Il plena deo, l'invasamento del Dio, simile al greco en theos, en dentro, theos Dio, l'entusiasmo, quando si fa una cosa con entusiasmo, insegnare ai giovani l'entusiasmo, l'en theos, quasi, cioè, quasi una gravidanza del Dio. Ecco. Allora facciamo sì che il piacere diventi, coincida con uno strumento, uno strumento di conoscenza. Non c'è nessun cristianaccio, non c'è nessun Gesù Cristo di merda che ti offre il paradiso. Il paradiso ce lo conquistiamo noi. Non so se siete d'accordo.
Sì, pensiamo che l'eroicità sia fondamentale. Il paradiso non nel senso cristiano, ma nel senso del Valle, sono d'accordo con te. Tramite la nostra esistenza, non tramite la sottomissione.
Esatto. Uno che tutte le divinità, da Dioniso, da Zeus, da Artemide, da quel che si voglia, diventino uno strumento di libertà. Non c'è nessun Gesù Cristo di merda che ci porta al paradiso. Il paradiso ce lo conquistiamo noi cristiani. Voi avete il terrore della morte, avete il terrore di fare verbi dopo la morte. Ma parliamoci chiari una volta per tutte, avete il terrore di fare vermi dopo la morte? Il piacere, la vita ce la conquistiamo noi, cristiani, cristianucci di merda, lo capite o no questo concetto? Scusa Francesco se mi sono un po'
arrabbiato. No, ma tanto sai, sono cose che prendono con passione e soprattutto di fronte alla follia del cristianesimo che è sofferenza.
Ma, guarda, mi reco lavoro la notte, ti racconto un fatto, io lavoro di notte, non ti spiego che lavoro faccio perché sì, dopo... Allora, prima cosa, faccio, io lavoro nella zona di Nove, dove c'è la zona di ceramica, no?
Sì.
Dove ci sono fabbriche di ceramica, eccetera, eccetera. Va bene. Allora, prima pregano la Madonna e Gesù Cristo.
Quella addolorata soprattutto di Crosara.
Esatto, si fanno il segno della croce davanti alle... alle statue di ceramiche della Madonna, no? E dopo corrono a 150 a 200 all'ora di notte come pazzi, hai capito? Hai capito? Questo è il cristianesimo, no? Questo è il cristianesimo.
Il pensare al miracolo.
Il miracolo che ti toglie dalla realtà oggettiva, hai capito?
Sì.
E ti salva la vita, ti promette i paradisi.
Sì, i paradisi inventati logicamente.
Comunque alla fin fine secondo me è una questione di affinità, è una questione di affinità elettiva, una questione di affinità elettiva. Se c'è la questione dell'affinità elettiva di cui parlava Goethe, il grande Goethe, no?
Sì.
Se c'è la questione dell'affinità elettiva, allora si può discutere, si può ragionare, ma quando si parla con una persona che è disposta a offrire la propria vita, il proprio destino, le proprie ambizioni, il proprio piacere a un Gesù Cristo che ti offre il piacere per il paradiso, eccetera, eccetera. Qui abbiamo parlato prima, allora secondo me è fiato sprecato, è una questione di affinità elettiva,
di scelta,
di sensibilità, hai capito?
Sì, sono d'accordo con te.
E con questo, scusa se l'ho tirato un po' lunga, ti saluto.
Grazie.
E saluto tutti gli ascoltatori. Senza rancore,
Sì, non ti preoccupare Paolo.
Senza rancore.
Hai detto delle cose importanti.
Dico le mie cose senza rancore, con passione, con entusiasmo, con enteos, ma senza rancore. Ciao a tutti.
Ciao, ciao. Ciao Paolo. No, difatti Paolo ha detto delle cose importanti. Difatti la paura della morte è uno degli elementi presenti nel cristianesimo, è proprio il terrore della morte. Se noi pensiamo che, leggiamo negli Atti degli Apostoli, che quando Paolo annuncia all'Areopago di Atene la resurrezione dei morti, leggiamo dagli Atti, poi dicono, alcuni risero, altri dissero, questa storia ce la racconti un'altra volta. Cioè, delle persone che sapevano com'era l'esistenza, che quando comprendevano che la vita è fondamentale, che sapevano che questa vita una volta trascorsa, una volta giunta la morte non c'erano altre possibilità, di fronte alle follie di un Paolo lì che parla di risurrezione dei corpi, ce la verrai a raccontare un'altra volta. Proprio su questo argomento c'è da ripensare a quello che ha detto anche Umberto Galimberti. Dice Galimberti: ospiti come siamo della tradizione giudaico-cristiana, pensiamo che l'uomo abbia il potere, se non addirittura il dovere, di dominare la natura. Questa tradizione, infatti, pensa la natura come l'effetto di una volontà, della volontà di Dio che l'ha creata e dell'uomo a cui sta consegnata. Così concepita, la natura non è più come la pensavano i greci, espressione dell'ordine immutabile della necessità, ma dominio della volontà. Per ordine divino, essa dipende dall'uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio. Questa visione del mondo comporta che l'indagine sulla natura non ha più in vista la conoscenza delle sue leggi immutabili, a cui si rivolgeva la scienza e la filosofia greca, ma l'intenzione della progettualità umana che, come vuole il programma Bacone, scienza e potenza, conosce soprattutto il dominare. Per il greco, invece, sotto il sigillo della necessità, la natura mostra il suo ciclo crudele e innocente di vita e di morte, dove l'una è concessa a condizione che l'altra accada. La morte, infatti, è un destino che tocca i viventi perché altre vite possano vivere. Come momento di scansione del ritmo della vita, la morte è naturale quanto la vita stessa. Ciò non significa che oggi, che ogni vivente, e in particolare l'uomo, si consegni rassegnato alla morte. In quanto espressione di vita, ogni vivente resiste per quanto può alla morte e pretende per sé la pienezza del vivere. E significa chiaramente che non possiamo pensare di trovarci in un paradiso quando abbiamo fatto un'esistenza folle e di sottomissione, ma soltanto tramite la conoscenza potremo pensare di diventare qualcos'altro, e soprattutto non ci troviamo di fronte a un San Paolo che ci parla di resurrezione dei corpi. Sì, pronto?
Sei Gian Paolo?
Sì, ciao. Ciao.
Va bene così?
Sì, perfetto Gian Paolo.
Ecco, saluto Paolo che ha parlato prima e condivido all'unisono quello che ha detto. Vorrei aggiungere solo una cosa, che parlare della Bibbia, che per me è una merdaccia, detta alla Fantozzi, vero?
È
una merdaccia. Non mi...
ed è un complimento?
Sì, è già un complimento dire che è una merdaccia, perché la merdaccia almeno ingrassa i campi. Ecco, proprio non mi interessa parlare della merdaccia del Dio ebraico, che per me è una scorreggia, ma parlerei più volentieri di un certo Socrate.
Sì.
Di un Socrate che stranamente qualcuno ha detto che il Cristo aveva detto che conosci te stesso. A me risulta che è stato Socrate, vero?
Era scritto sul Tempio di Delfi.
Se non erro.
Se non hai già parlato, era scritto sul Tempio di Delfi. Conosci te stesso.
Ma prima ha detto, no, conosci te stesso. Sì, conosci te stesso. Perché io lo prendo come una metafora. Perché una metafora? Perché il Socrate, che non abbia detto prova a conoscere te stesso, tu che pretendi di conoscere gli altri, prova a conoscere te stesso, e poi io avrei aggiunto sapere di non sapere, perché mi sono accorto che io, per esempio, io prima persona, io gli altri sanno tutto, io di me stesso non so niente. E mi accontento così, perché guardo intorno, natura, madre mais, in questo momento che sta fiorendo, che è una meraviglia, e per me il Dio è femmina, profondamente femmina, non mi stancherò mai di dirlo, è una cosa ideale, sai Francesco? Però per me è femmina, allora io dico che Socrate non abbia inteso proprio il dire, conosci te stesso, dopo ti accorgerai di sapere, di non sapere, e con questo abbraccio il circostante e abbraccio l'indescrivibile e l'indefinibile.
Però Socrate parlava di conoscenza e non di verità.
Ecco, io ho questi limiti, Francesco, e io ammiro il circostante e do il pieno rispetto veramente dell'indefinito, e non mi permetterò mai assolutamente di dare una definizione, perché la meraviglia delle meraviglie, il mostruosamente indefinito, chi è che può definirlo? Una religione monoteista? Mi chiedo solo questo, perché altro non so dire. Francesco, ti ringrazio per la pazienza e ringrazio.
Ciao Gian Paolo. Ciao. No, difatti appunto l'importante è parlare di conoscenza, non di verità. Pronto? Purtroppo, no, cosa lì è caduta. Difatti, appunto, in tutte le religioni antiche, in tutte le civiltà antiche, si parlava sempre di conoscenza, cioè, ma se si parla di conoscenza, significa che tramite i nostri sensi, tramite quello che noi disponiamo, quello che noi abbiamo, cioè tramite i nostri occhi, il nostro udito, il nostro tatto, il nostro gusto, noi possiamo comprendere, e tutti possono comprendere. Sì, pronto? Niente, che questa è caduta. Sì, pronto? Pronto?
Sì, Francesco, sono lo stesso, sono Gian Paolo. Volevo salutare Gian Paolo. Gian Paolo,
tieni duro, prima o poi ci incontreremo e berremo uno spritz al Ponte Vecchio di Bassano. Mi raccomando. Mai una scorzetta di limone nell'apero, sempre una scorzetta di arancio. Prima o poi ci incontreremo, Giampaolo. Tieni duro! Tieni duro! Ciao a tutti,
Ciao, ciao Paolo. Beh, speriamo appunto che abbiano l'occasione di incontrarsi. Sei pronto? Niente. O c'è qualche scherzo o c'è qualche proprio problema in regia. Pronto? Niente. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Sì, volevo solo esprimere il disappunto per qualche telefonata precedente in cui vi siete parlati addosso. Io che ascolto Radiorama, mi pareva per un po' di essere su radio, sulla radio nazionale con politici, penso che si può parlare.
Scusa, tu stai parlando, hai qualcosa da dire? Dimmi la tua opinione.
Era questo che volevo dire.
Vabbè, hai chiamato, potevi anche non chiamare, scusa, nel senso che non stiamo mica facendo l'audit. Avevi qualche idea da proporre? Qualche pensiero?
No,
qualche riflessione? Qualche tua esperienza di vita? Cioè, nel senso, la trasmissione, scusa, noi la facciamo con gli ascoltatori che hanno qualcosa da dire. Tu cosa ci dici?
Vabbè, è un commento come ascoltatore.
Beh, del tuo commento non me ne faccio niente, guarda, potevi anche non chiamare, sai.
Ah, va bene, grazie.
Bene così. Cioè, se la trasmissione non piace, se non piace quello che viene detto, uno interviene e dice le sue idee. Se invece proprio che senso ha che uno stia ad ascoltare quando non condivide niente? Gli ascoltatori di Radio Gamma 5 hanno sempre la possibilità di intervenire e intervengono con la loro esistenza, con le loro abitudini, con la loro cultura e con la loro vita. E non vedo che qualcuno venga a dire che non possono manifestare le loro idee. Sei pronto?
Camomilla!
Bene, pronto? Niente. Come sempre c'è qualcuno che non piace che certe idee vengano discusse. Sei pronto? Pronto?
Pronto?
Sì?
Ah, ecco, ci sono. Sì, no, quello che ha detto Camomilla secondo me non è che... Io sono Alberto di Padova.
Ciao, sì.
Non è che a tutti i torti, perché io ti ascolto da tempo e se mi permetti, senza parlarmi sopra, come fai appena senti una persona che non è in linea.
Io faccio quello che voglio.
Trovo che hai un nervosismo piuttosto eloquente.
Scusa, hai qualche idea da proporre o sei qua a fare critica alle persone? Scusa, non siamo.
Sei un grande maleducato.
Va bene, sono maleducato, sì. Sono maleducato. Hai delle idee? Hai delle idee? Parla. Hai delle idee?
Mi fai parlare?
Hai delle idee?
Cioè, ti dico solo che da quanto nervoso sei si capiscono molte cose.
Mamma mia, senti, guarda, non ho bisogno di gente che faccia psicologi di quarto ordine. Hai delle... Ma guardate, come vedete, le persone di una certa qualità che si rifanno al cristianesimo non interessa assolutamente quello che venga detto, quello che venga fatto, interessa soltanto che non si tocchi il Gesù cattivo e malvagio che abbiamo di fronte. Allora, queste persone, quando sentono che gli viene ricordato che sono ingannate con la storia della risurrezione dopo la morte, queste persone che sanno che vengono considerate dei peccatori, queste persone che si rendono conto che esiste un Gesù malvagio e cattivo, che è sempre pronto a creare nuova sofferenza, quando queste persone comprendono questo, gli dà fastidio qualcuno lo dica. E sono immediatamente pronte a correre a fare qualsiasi cosa. Logicamente, cosa fanno? Chiamano e vanno a contestare quello che hai detto, come l'hai detto, perché l'hai detto. Cioè, sono incapaci totalmente di affrontarti con un'altra idea o con un'altra prospettiva. Ti dicono soltanto che tu non devi comportarti così. Ma io non dico mai alle persone come si devono comportare, io faccio sempre riferimenti all'intelletto, al cuore, all'anima delle persone. Le persone si comportano. Una cosa che io considero abituale è quello di non giudicare le persone, ma di accettarle per quello che sono. Nel senso che io di fronte a una persona non gli dico dovresti esprimerti con queste parole, dovresti esprimerti con questa calma o dovresti esprimerti con questa foga. Non gli dico neanche quali parole dovrebbero utilizzare. Io accetto le persone per quello che sono. Fatto questo, che è il vero rispetto delle persone, poi ascolto le idee. Se le idee non mi piacciono, se stonano, se entrano in conflitto con il mio sentimento, con quello che io percepisco, e cosa faccio? Vado a contestare se ho delle idee. Dico, questa è tua idea, è sbagliata su questo punto, questa tua idea è deformata, questa tua idea ha questo indirizzo, questa tua idea ha questa conseguenza. Di conseguenza, quando si chiede a qualcuno di adeguarsi a un certo schema nel parlare, nel dire, nel proporre, o i termini da utilizzare, significa che rientriamo nel campo della volontà di sottomissione. E questo lo fanno i cristiani. Soprattutto ti dicono, tu non devi dire questo, tu non devi affermare questo. Perché? Loro si pensano al centro del mondo, si pensano i detentori di ogni potere, di ogni verità. Sono pronti a fare l'esame quando possono e quando potrebbero, o potrebbero pensare anche appunto a cose di più violento come appunto l'Inquisizione, perché tu hai una tua vita, tu hai una tua forma, tu hai una tua storia. E ora non possiamo di pretendere, io questo ne sono convinto, di uniformare le persone. Però quello che possiamo pretendere è che le persone abbiano delle idee e che abbiano una capacità di dibattere, nel senso che la radio è uno spazio in cui tutti possono intervenire, in cui possono manifestare le loro idee. La radio è fatta per discutere, non è per fare una critica stilistica alle persone. E quando i cristiani vengono fuori e dicono no, perché non ti devi esprimere questo, non ci devi dire che Gesù ci ha fregato, non ci devi dire che non c'è la resurrezione dei corpi, non ci devi raccontare queste cose, proprio perché vorrebbero tenerlo nascosto. Ma cos'è che vorrebbero tenerlo nascosto? Cos'è in realtà il loro cristianesimo, il loro Gesù? Cos'è soprattutto Gesù? Gesù è l'elemento più nocivo, più feroce, più cattivo, più malvagio, che negli ultimi 2 anni sia comparso, non come persona, ma come idee. Se voi pensate che ne abbiamo un esempio concreto dall'attualità, allora cosa fanno le persone che credono in Gesù e che sono sottomesse a Gesù? Prendiamo la stampa, prendiamo i quotidiani. Lunedì 16 luglio 2007, La Repubblica. Pedofilia, risarcimento record, i preti USA pagano 660 milioni di dollari. La diocesi di Los Angeles rifonderà 508 vittime. E ora pensate cosa significa che soltanto una diocesi americana si trova ad avere 508 vittime. E queste vittime logicamente avranno una vita modificata e completamente cambiata. Saranno sempre persone marchiate, deformate. E se tu gli ricordi che i preti che hanno violentato, che sono stati pedofili, l'hanno fatto non per un loro istinto, per quanto malvagio, per quanto cattivo, per quanto deformante del loro animo, ma l'hanno fatto su imitazione di Gesù Cristo. E allora, se tu gli dici questo, se loro si rendono conto che sono stati imprigionati da questa immagine di Cristo, e succede proprio che si arrabbiano e vengono a dirti che usi il nervosismo, che usi la cattiveria, che non vuoi comprendere. Ma io non voglio assolutamente accettare che per rispettare un mostro come Gesù Cristo non si possono ricordare a Los Angeles 508 vittime. E queste 508 vittime non saranno certo risargite nella loro esistenza, nella loro vita, da 660 milioni di dollari. Per queste persone ce l'hanno sempre con voi. Ma vedete, c'è anche un altro discorso. Prendiamo dal Corriere della Sera. Preti pedofili, risarcimento record, 660 milioni di dollari per 508 vittime. L'arcidiocesi di Los Angeles deve anche divulgare dossier riservati sullo scandalo. La Chiesa venderà un grattacielo i terreni, ma non fallirà, ha beni per 4 miliardi. 4 miliardi sono una bella cifra, ma come li hanno raccolti? Come li hanno sedimentati? Ma anche dire che abbiamo 4 miliardi significa che la nostra opera di evangelizzazione, seguendo l'immagine di Gesù Cristo pedofilo, può continuare e può essere portata avanti. Se voi pensate che a Boston, quando ci fu il processo, ci fu un vescovo di Boston che dichiarò in tribunale che non sapevano che la pedofilia era un reato. Come vedete, la conoscenza, la capacità, l'informazione su di te le persone non esiste, nel senso che loro pensavano che fosse soltanto un reato contro la morale. Ma ricordiamoci, in Italia, quando si parlò di fare una legge contro la violenza sulle donne, i cattolici fecero resistenza non perché reputavano che la violenza sessuale fosse un reato contro le persone, ma fosse un reato contro la morale. E siccome la morale la fanno loro, stabiliscono loro cosa è morale e cosa no, significa chiaramente che se loro non reputano che quello è un peccato e che va contro la morale, la cosa può essere fatta. Allora, vogliamo capire cosa porta la loro morale. Leggiamo un po' alcuni dati delle arcidiocesi americane. Boston, 983 vittime di abusi. Los Angeles, 570. Covington, Kentucky, 350. Portland, Oregon, 315. Louisville, Kentucky, 250. Spokane, stato di Washington, 175. San Francisco, 113. Orange, 90. Tucson, 60. Oakland, 56. Hartford, Connecticut, 44. Sacramento, 33. Milwaukee, 10. Come vedete, i preti pedofili sono presenti in tutte quante le diocesi degli Stati Uniti e si impegnano moltissimo, tenendo conto che poi gli Stati Uniti non sono un paese cattolico come l'Italia, nel senso che la percentuale di cattolici è decisamente più bassa. Eppure provate a pensare come è stata abile questa opera di evangelizzazione. Cioè, non un caso per diocesi, che già sarebbe molto, perché i preti sono una categoria ben particolare che non ha le caratteristiche di altre comunità o di altri esseri o di altre società o di ordini, ma decine, centinaia di bambini e di abusi. E tutti questi abusi non sono tutti quelli che sono successi, sono soltanto una minima parte, sono quelli che, soprattutto quelle vittime che non si vergognano più, perché tra l'altro una caratteristica del buon Gesù è sempre quello di condannare il peccatore, e che il peccatore si permette, si accetta, si assolve dal peccato, ma non il peccatore. Difatti il buon Gesù dice sempre chiaramente che le persone devono essere colpite per questo. Ricordiamoci appunto la famosa parabola delle mine, in cui Gesù dice: prendete quelli che non volevo che regnasse su di loro e sgozzateli davanti a me. Bene, noi sappiamo che adesso negli Stati Uniti, per fortuna, esistono ancora per poco, purtroppo, dei diritti delle persone, e che delle persone appunto hanno avuto dei risarcimenti economici, ma se ci fosse stata una società cristiana improntata sulle parole criminali malvagie di Gesù Cristo, queste persone non sarebbero state soltanto violentate e abusate, ma sicuramente sarebbero finite a rogo in quanto peccatori, o in quanto hanno creato scandalo, o in quanto sono sfuggite alla morale cristiana. E allora dobbiamo capire che quando esiste un problema, che quando esiste una situazione, che quando c'è un evento così tragico, succedono sempre qualcuno che è disposto a coprire. Se voi pensate, e pochi ne hanno parlato, di quello che è successo a Cosenza nella gestione dell'Istituto Papa Giovanni XXIII, ed è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari un prete, un monsignore, ed saranno ascoltati anche alcuni vescovi. E questo era un istituto che doveva occuparsi di persone in stato di necessità, però il prelato, dice il Corriere della Sera di mercoledì 18 luglio 2007, a pagina 21, il prelato viveva in una casa con sauna e quattro d'autore, e logicamente si parla di cifre portate via dalla fondazione. Il prete, come scrive nell'ordinanza il PM Facciola, avrebbe attuato un vero e proprio saccheggio delle risorse dell'istituto, rubando dalle casse della fondazione circa 5 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha trovato le prove di questo arricchimento illecito seguendo le tracce di assegni e verificando gli acquisti immobiliari sottoscritti dal sacerdote. Bene, questo è uno dei tanti sacerdoti che sicuramente avranno grandi benefici, ma rendetevi conto cosa significa a una fondazione che si deve occupare di persone in stato di bisogno sottrarre 5 milioni di euro, non certo cifre. Ma d'altronde sai che quando qualcuno pensa di essere dalla parte di Dio si può permettere qualsiasi cosa e può fare qualsiasi cosa. Bene, io saluto gli ascoltatori perché purtroppo siamo arrivati in fase finale e ricordo una cosa che forse appunto può essere di qualche interesse. La mostra fatta a Milano che si chiama Vade Retro e che è appunto dedicata ad argomenti di tipo sessuale che danno fastidio a Milano, probabilmente verrà portata a Padova. Vedremo quello che succederà e vediamo se anche a Padova questa mostra verrà cancellata o verrà fatta eliminare da qualcuno a cui dà fastidio. Io ricordo che le trasmissioni sono su internet, ricordiamo che questo avviene tramite l'aiuto di Franco, Franco Fammi del Bosco Sacro di Jesolo, e che su internet trovate sempre molte altre informazioni. Io vi do appuntamento questa sera dalle ore 19 alle ore 20 appunto con l'amico Ettore che vi parlerà della realtà del mondo celtico. Ci sentiamo più tardi, ciao.